interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Allora, è domenica 21 maggio e questa volta pare che ci siamo veramente. La cuffia mi fa uno strano effetto da eco che mi fa sentire all'interno del baracchino da camion, ma tutto sommato è anche piacevole. Spero che si senta meglio dall'altro lato dell'etero, ovvero sulla vostra radiolina rigorosamente sintonizzata sugli 87.9 in modalità di frequenza. E quella che stai ascoltando è Radio Onda Rossa e Le Dita nella Presa, questa volta non con una replica perché era più di un mese che mancavamo. Giustissimo ricordare che del resto la frequenza non è mai stato il nostro forte, magari la modulazione sì, ma la frequenza meno, perché noi già di norma andiamo in onda una domenica ogni due dalle ore 21. Si appresta ai microfoni anche il mio socio, allora andiamo a fare la prova microfono. Ecco, una prova a microfono svolta senza che nemmeno me ne dovreste essere accorti dalla vostra radio. Pensate dove può arrivare la tecnica. Direi che siamo pronti con la trasmissione. Anzi no, ricordiamo i contatti per chiamarci, quindi quando siamo qui in diretta, 0649 1750. Vi ricordiamo anche che potete scrivere a Radio Onda Rossa usando l'email ondarossa@ondarossa.info, ma anche alla nostra specifica email ledita nella presa@ondarossa.info. poi alcune ascoltatori decidono anche di passare a trovarci fisicamente, questo ci fa naturalmente molto piacere. Tra l'altro mancano 3 giorni al compleanno di Radio Onda Rossa, che ne va a fare 46. Il 24 maggio ci vediamo a Via De Volci 56 sotto gli studi della radio. E nel fine settimana saremo alla SNIA. Tutti quanti i dettagli li trovate naturalmente negli spottini, nei vari approfondimenti e naturalmente sul sito web ondarossa.info, sito su cui tra le tante cose trovate anche i nostri podcast per poter riascoltare ciò di cui abbiamo parlato l'ultima volta o anche anni fa. Allora, secondo me con le diciamo con le parti doverose, o se preferisci con i convenevoli, abbiamo dato e quindi poi ci tocca fare la puntata. Però per goderci diciamo le parti facili ancora per un po', io andrei con una comunicazione di servizio, perché probabilmente saprete, perché abbiamo parlato tante volte, che questa trasmissione è molto legata ad un evento che si tiene ogni anno, che è quello dell'ACMI. E per un po' quest'anno ancora siamo chiesti ma quindi quando di preciso e dove di preciso si farà l'ACM Meeting, e ora finalmente abbiamo i dettagli e quindi è con grande piacere che vi invitiamo
all'ACM Meeting, che si terrà in quel di Reggio Calabria o Reggio di Calabria, come avevo notato,
come il Sud Italia dice, se scrive Reggio C non funziona, non esiste, non c'è Reggio Calabria.
Quindi sarà Reggio Calabria, sarà al centro sociale Cartella al mese di settembre. Giorni erano.
Tu vorresti che io, se io a dire le date, ti ho capito,
certo,
a te che
perché
lo
so
girando...
scordate. Perché mi ricordavo 8-10, ma potrei sbagliarmi. Perché sennò 4 giorni, 8-10 sono 3. Quindi diciamo.
È 7-10. Perché partiamo da giovedì. Sarà un meeting un pochino più spalmato della, del solito. In genere, ma non sempre. Si parte di venerdì, altre volte già è successo di cominciare da sabato. E quest'anno ho visto. Non lo so, viste tante cose, di considerazioni logistiche, considerazioni di distanza media. Per chi si trova al nord, chiaramente, non per chi si trova in Calabria, ho pensato che 4 giorni ci stavano meglio. E quindi
vi aspettiamo per chi vorrà venire questa 4 giorni, non più 3 giorni, di, in cui si parleranno di argomenti di hacking, informatica, ma in senso hacking in senso molto lato, perché diciamo negli anni abbiamo affrontato qualunque tipo di cosa che va dal do it yourself al argomenti tipo sociale, appunto all'hacking classico, insomma è una sorta, un incontro, una sorta di festa, poi se vogliamo.
È un appuntamento che va avanti ormai alla sua 26esima edizione, quindi insomma decisamente, come dire, consolidato, ma tutto sommato anche con, ovviamente come ogni cosa che ha un po' di storia, tende naturalmente a cambiare nel tempo. Evento interessantissimo, quindi da tanti punti di vista, anche se ritenete frase sentita tante volte, con cui posso anche empatizzare, ma come mi piacerebbe smentire, che io non ci capisco niente, quindi non passo. Insomma, al contrario, è proprio un buon momento per passare, almeno così ci riportano le persone che alla Quinning passano. Bene, questo invito ci piaceva farlo e quindi l'abbiamo fatto, e ora invece andiamo a cavarci un dente bello importante, che è quello che riguarda il tema della videosorveglianza. Perché? Perché, perché noi abbiamo dormito per un mese, io nello,
e purtroppo, e purtroppo il mondo invece no.
Sì, esatto, è incredibile queste robe, no? Uno si distrae, non potremmo congelare tutto e poi io riparto da dove ero, no? Senso, ero un po' preparato, invece no, poi bisogna studiare delle nuove cose quando si torna a seguire questi argomenti, e allora così faremo. Che cosa è successo? Beh, alcune cose erano successe anche prima delle nostre ultime trasmissioni, per la verità, ma è quantomeno successo, vi ricorderete, dell'accoltellamento a Roma Termini, un accoltellamento molto mediatizzato con aggressore ritrovato grazie, così ci dicono, alle tecnologie di riconoscimento facciale, intelligenza artificiale e quant'altro. E da lì si è riaperto, grazie anche a un certo impegno da parte di alte cariche dello Stato, di spingere maggiormente sul riconoscimento facciale. Giusto in quei giorni avveniva però anche stesso dibattito, più o meno, un dibattito molto simile in sede di Unione Europea, e potreste ricordarvi che in realtà gli esiti non si può dire perché ancora quelle cose non sono ufficiali, ma gli orientamenti sembrano piuttosto diversi. Quindi nella puntata di oggi non faremo forse grandissime analisi, non lo so, se ne servirebbero sicuramente di più e di migliori, ma proviamo almeno a rifare il punto su dove siamo. Innanzitutto mi viene da dire, no, un primo aspetto, no? Potrebbe venire da chiedersi, ma quindi in Italia il riconoscimento facciale si può fare oppure no? Cioè adesso, non nelle intenzioni di
anche
di governi.
Anche questa non è una domanda in realtà facile, perché se andiamo a guardare quello che è successo nel passato, noi abbiamo dei casi di tentato uso del riconoscimento facciale che però si sono scontrati con le leggi e la costituzionalità di determinate cose. Si trattava però di essenzialmente casi isolati, cioè per lo più alcuni comuni, io ricordo per esempio Arezzo, che avevano cercato di implementare dei sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale per usi diversi. In realtà c'erano stati vari tentativi in Italia, che però erano quasi tutti fallimentare, e ha funzionato per un po', però poi hanno dovuto cancellare tutto perché non andava bene. Tranne però sembra
poi arriva questo caso di cronaca e ci dicono: ha trovato grazie al riconoscimento facciale, e allora quindi uno dice: ma allora ce l'avevate. No, perché tu, finora tutti quanti capivamo che non c'era.
Meglio, le informazioni che venivano fuori erano sempre informazioni di quando un sistema che era stato implementato, magari, come dire, un po', diciamo, senza. Senza eccessiva mediatizzazione, cioè un po', non dico sotto banco, ma senza, diciamo, dirlo troppo in giro, a un certo punto per una qualche ragione esce fuori, e spesso esce fuori nel momento critico in cui si scopre che non potevano metterlo, era stata fatta qualcosa di eccessivo o roba del genere. E questo invece qua che c'è a Termini, a quanto pare, è venuto fuori però con una notizia opposta, cioè una notizia che nell'immaginario collettivo
non doveva
esserci. È giusto che ci fosse un impianto di videosorveglianza, ci fosse un sistema di videosorveglianza con riconoscimento facciale. Questa è la differenza, che nel passato sono venute fuori informazioni in cui era sempre, diciamo, era quasi naturale la critica, e infatti venivano fuori cose, diciamo, negative, che poi venivano dalla magistratura,
quel potere dei media in cui, sì, no, come dire, mossa molto furba, si presenta la piattaforma non tanto con il taglio del nastro quanto, no, immediatamente, subito dopo, ad un caso, diciamo, riprovevole, cioè un accoltellamento senza motivo, di che stiamo parlando, in cui track, arriviamo, riacciuffiamo il colpevole grazie al poi della tecnologia. Allora lo vedete che in fondo la volete questa tecnologia, che va benissimo. Notare che nell'aprile 2021 il garante della privacy si era espresso contro un tal prodotto chiamato Sari Real Time, ok? Questo prodotto era un prodotto che era di riconoscimento facciale, come il nome rivela, si trattava di riconoscimento facciale in tempo reale. Quindi il riconoscimento facciale in tempo reale era stato bocciato dal garante della privacy. Dopo l'arresto in questione andremo a leggere le notizie e troveremo che l'aggressore è stato identificato grazie all'utilizzo di Sari Enterprise, che condivide il nome, condivide probabilmente l'azienda che l'ha prodotto, ma in realtà, in effetti, nel 2018 il garante della privacy ne aveva confermato la legittimità, cioè non aveva trovato ostacoli, quindi questo Sari Enterprise era ammesso.
Sì, perché il problema della legittimità era stato visto appunto nel funzionamento real time e non nel funzionamento in sé, ecco.
Esatto, e quindi attualmente direi che, no, lo stato della sorveglianza facciale in Italia, quella legale si intende, perché poi se ci sono altri progetti che stanno violando questa legge, questo naturalmente non lo sapremo, ma quello che è autorizzato è l'utilizzo del riconoscimento facciale a posteriori, ok? Quindi quello che hanno fatto in questo caso è stato che, siccome la notizia ha provocato grande scandalo, denuncia, bla bla bla, hanno fatto il riconoscimento facciale, hanno ottenuto un nome e cognome, ma non potevano, diciamo, non erano autorizzate le forze di polizia a interrogare le telecamere di tutta Italia, o anche soltanto, no, come dire, quelle predisposte tecnicamente, per farsi dire: se vedete una persona che si chiama così, ditecelo in tempo reale. Questo non lo potevano fare. Per l'arresto si sono dovuti basare sul riconoscimento, diciamo, umano, che in questo caso è stato facile perché quella persona stava su tutti i telegiornali d'Italia, quindi, diciamo, era insomma, se non si copriva il volto, ma anche questo è sospetto, era facile che qualcuno lo riconoscesse prima o poi. Naturalmente sarebbe stato molto diverso in un caso non altrettanto mediatizzato. Ma questo, diciamo, che dove siamo? Oh. E il famoso AI Act europeo al riguardo che cosa direbbe? È difficile ancora capirlo, perché il tutto non è stato approvato, e sicuramente la IACT, no, presenta alcune lacune, perché poi, no, insomma, come dire, fa una serie di eccezioni per i casi che considera militari, il che è sempre problematico. Però da questo punto di vista, no, come dire, come a volte avviene, è comunque migliorativo di una situazione che altrimenti rischia di essere veramente di libertà per le forze di polizia enorme, per cui invece metterebbe un argine al riconoscimento in generale biometrico, quindi anche a quello facciale.
Sì, diciamo che questa cosa ovviamente cozza però con le posizioni che c'ha il governo in Italia, come dicevamo prima, quindi, diciamo, ancora sarà un tira e molla. Ricordiamoci sempre che quando questi atti europei spesso devono essere ripresi deve essere ripresi dai paesi, quindi se il governo non vuole metterlo in atto, poi cercherà di fare resistenza. Però una cosa che finora, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, l'uso di intelligenza artificiale per motivi di sorveglianza eccetera è comune nei paesi europei, ma anche negli Stati Uniti, è sostanzialmente una lotta che un'opposizione generalizzata a un tipo di intelligenza artificiale che si presenta come quella più pericolosa, volendo, che è quella cosiddetta predittiva. Cioè, un conto è che io riconosco la faccia di una persona perché la vedo, ho un database, matcho e vedo un evento in tempo reale, riconosco la faccia, quindi interrogo. Un'altra cosa è la cosa predittiva, cioè il fatto che io cerco di prevedere delle situazioni, degli eventi, utilizzando l'intelligenza artificiale, cioè la uso per induzione, per deduzione, diciamo, induzione e deduzione, più che per notificare qualcosa.
Ah, tu quindi stai dicendo che secondo te la predizione è, senso, se la sorveglianza facciale è un problema, la predizione è ancora peggio.
È ancora peggio un problema.
Si farò parlare quindi con la redazione dell'Adige, giornale, che va a commentare una sperimentazione avviata a Trento poco tempo fa e che così dice: è terminata il 30 aprile la sperimentazione avviata grazie al progetto europeo Protector, che ha coinvolto 5 corpi di polizia, principale partner tecnologico la Fondazione Bruno Kessler, con i propri centri, bla bla bla, finalizzata a migliorare la protezione dei luoghi di culto attraverso la prevenzione dei crimini d'odio e delle minacce terroristiche. Su cosa si basa tutto questo? Ti viene a precisarlo: le registrazioni non consentono né il riconoscimento facciale né l'ascolto delle conversazioni, perché hanno sviluppato degli algoritmi in grado di anonimizzare in modo automatico i dati, rendendoli non identificabili nei volti, nelle voci delle persone. Quindi la privacy è garantita. Cioè, dicono questo: ma se io ho una telecamera che guarda e capisce se quello che sta per avvenire o che è in corso di avvenire è per esempio uno chip, una situazione di aggressione, no? Per esempio, magari sono prima delle urla, questo potrebbe far pensare che potrebbe avvenire un fatto violento, potrebbe. E io ti segnalo che questo sta avvenendo, ma senza tenermi le facce, che non ti dico chi è che lo sta commettendo, ma ti dico che sta avvenendo. Allora, in questo io mica ho fatto riconoscimento facciale, quindi la privacy è garantita, quindi buono. E ecco, proviamo ad articolare come mai, no, un sistema predittivo anche senza riconoscimento facciale non è assolutamente qualcosa di bello, anzi, veramente mi viene a dire, non lo so, è una classifica difficile da fare, ma forse è ancora peggio, e soprattutto forse il problema, forse c'è un malinteso di fondo, vediamo se riusciamo a articolarlo.
Sì, diciamo che secondo me non è che c'è il dubbio che sia ancora peggio, secondo me è peggio, perché, vabbè, come opinione personale, perché sono due problemi diversi. Il riconoscimento facciale è un problema della privacy attuale, per cui sostanzialmente tu dici ok, ma quello mi sta sorvegliando in questo momento, possono vedere cosa sto facendo. L'utilizzo di intelligenza artificiale predittiva invece significa che tu hai addestrato l'intelligenza artificiale per riconoscere determinati per riconoscere il comportamento medio, quello che è il rumore di fondo, che quindi lui non considera, lo considera grigio, cioè non va in allarme, e qualunque deviazione da questo comportamento medio e viene segnalata come un qualcosa di sospetto, di particolare. Ora già capite che è una tecnologia sostanzialmente uniformante, perché il comportamento medio può essere violato per un sacco di ragioni, diciamo, non criminali o criminogene. Potrebbero succedere normali eventi in cui le persone si comportano in maniera discrepante da come ci si aspetti quella buona creanza vorrebbe che ci si comportasse. L'intelligenza artificiale predittiva sostanzialmente punta a vedere queste differenze rispetto a quello che dovrebbe essere il comportamento su cui è stata addestrata, cioè il comportamento normale delle persone, e capire se queste qua possono essere azioni criminali o criminogene. Facciamo un esempio.
Vai.
Se io sono alla stazione di Trento, in questo caso, visto che come si chiama, e magari sono accompagnato da una persona che ha un problema mentale che fa sì che in determinati momenti diciamo si blocchi, oppure che in seguito a determinati eventi si spaventi e urli. Ora, questa cosa è ovviamente diversa dal comportamento medio.
Certo.
Un sistema, diciamo, predittivo, addestrato su un comportamento medio, potrebbe vedere questa cosa come un qualcosa di criminogeno, tipo se la persona urla potrebbe voler dire che sta per attaccare e quindi magari va segnalato alla forza dell'ordine. Ora capite che questa cosa ovviamente non può essere, è un problema, cioè solo questo comportamento è un problema.
Certo, insomma, quindi quello che si vede è che, no, come dire, cioè, qual è, perché la privacy è un tema? Certamente ci sono molte idee al riguardo. C'è chi magari pensa che la privacy sia un problema per chi vive una certa sorta di intimità delle persone. Capisco questa posizione, ma non è la mia. Io penso che l'invasione della privacy sia un problema perché, aumentando a dismisura le potenzialità di controllo, amplifica ulteriormente tutti quanti gli aspetti già pesanti e oppressivi che ha l'arbitrio della legge in generale. Tuttavia bisogna riconoscere che la legge, che ha molti difetti, non è comunque, come dire, non è un mostro illimitato e ha quantomeno alcune fasce di garanzia, nel senso che in teoria, no, senso, come dire, prescrive ciò che è proibito, ma come dire, tra la norma che si vuole imporre, tra l'ordine che si vuole imporre e la violazione della legge, in genere c'è qualcosa in mezzo. Per cui, ad esempio, passeggiare per la stazione o per un centro commerciale senza mai comprare e senza mai prendere un treno è tendenzialmente fuori da quello che, come dire, siamo invitati a fare, ma non è un reato. Tuttavia, questo comportamento è abbastanza per scatenare su di noi un'azione repressiva, che poi potrà anche confermarsi con nulla di fatto, ma un nulla di fatto che comunque include un fermo in maniera, no, aggressiva, essere portati in questura, questo è un dato di fatto. Cioè, poi a voi a dire che va bene, posso essere prosciolto. Quindi diciamo che va a spostare il tema dal, come dicevi tu, dal legale al normale.
Esatto.
E quindi abbatte ulteriori, no, come dire, laddove non si riesce già ad allargare la legge per criminalizzare sempre nuovi comportamenti, che pure è un approccio, come dire, che si sta lasciando, come dire, non inesplorato, si sta esplorando e come, ma anche laddove questo non avviene, questo tipo di dispositivi è normalizzante con una tecnica diversa, con una tecnica che non richiede il passare per un tribunale.
Sì, non c'è, tu non fai la legge per dire ti devi comportare in maniera normale, però fai una cosa che rende, diciamo, sospetto se tu devi da quello che è considerato una normalità. Normalità che questi sistemi, vi ricordo, non è una normalità decisa a priori, ma è una normalità decisa dall'addestramento del sistema. Quindi se il sistema è addestrato in una certa maniera, tutto quello che devierà dall'addestramento del sistema sarà considerato una normalità, una devianza, e quindi come tale sarà oggetto di sospetto. Ora, questo, se ci ragionate un poco, sarebbe sostanzialmente, se sistemi del genere si diffondessero ampiamente, sarebbe sostanzialmente una transizione da uno stato diciamo normale basato sulla legge a quello che è il concetto di stato etico, cioè in cui non viene per quanto non sia criminalizzato il comportamento mediano, che poi in realtà, se vorrei utilizzare un termine più esatto dal punto di vista statistico, in realtà quello che
stai fatto tutto tu, quindi sentiti libero.
Sì, perché noi abbiamo parlato di media finora.
Sì, no, è vero.
Ma in realtà
la media,
quello che il
la moda, forse
è la moda, che diciamo è ancora, diciamo, che
per ma va fare la breve digressione in cui ci racconti la differenza tra moda, media e mediana.
Praticamente il semimatematico saresti tu, quindi dovresti fare tu questa cosa.
La moda è semplicemente il valore più frequente, che non è detto che sia il valore medio in realtà, no? Quindi, beh, oddio, qual è un buon, fammi un buon, cazzo, non mi viene in mente un buon esempio di cui tipicamente la moda è molto diversa dalla media, ma vabbè. Ecco, diciamo, un caso classico sui colori, ecco, pensate ai colori delle macchine, no? Nel senso, vabbè, a parte il fatto di fare la media sui colori è una roba strana, la moda potrebbe essere molto diversa dalla media, perché se per esempio facciamo conto, no, che i colori sono tanto bianco, grigio e nero, supponiamo che gli altri colori siano così pochi da essere irrilevanti, può darsi che la media si giri intorno ad un grigio, ma può darsi anche che la moda però sia il bianco, come è stato spesso stato, perché era un caso più economico, quindi non sempre la moda e la media coincidono, e a volte sono comportamenti anche molto diversi, possono...
Sì. Sì, e questa è una cosa interessante, perché mentre un sistema fosse addestrato per avere un comportamento medio, diciamo, uno potrebbe dire ok, taglia gli estremi delle devianze, considera devianze i comportamenti estremi, uno basato sulla moda non necessariamente considera come devianze i comportamenti estremi, magari considera come devianze i comportamenti intermedi, soltanto che sono meno comuni. Per fare un esempio, diciamo, che non esiste però, di cui io mi spaventerei molto, se noi andiamo a guardare il tasso di, che so, in una comunità, beh, non tanto l'Italia, andiamo a guardare gli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono un esempio più migliore da questo punto di vista, il tasso di religiosità della popolazione, scopriamo che in media la popolazione è blandamente religiosa, cioè nel senso è credente ma non tanto praticante. Tuttavia, se andiamo in paesi come gli Stati Uniti, in cui ci sono dei grossi nuclei di praticanti religioni, anche abbastanza, diciamo, praticanti convinti, noi scopriamo che la moda probabilmente sta di là. Quindi anche se la popolazione media, se noi mettiamo tutti, sta su un blando, un innocuo grigio blando di persone che sono credenti ma alla fine non sono problematiche per chi non è credente, magari la moda è fatta di bigotti che vogliono la crociata, e questa cosa è un problema, perché appunto i sistemi di intelligenza artificiale tendono a perpetuare la moda.
Sì, ma anche, no, come dire, si prestano, no, come a un'osservazione delle basandosi spessissimo comunque su alla fine sotto su dei temi statistici, quando il dato, come dire, duro su cui si basa poi un modello di intelligenza artificiale che ha una serie di difetti comunque, ma quando un dato duro c'è, questo è un conto. Quando il dato duro manca, perché definire che cosa è un comportamento violento in sé, cosa è un comportamento problematico in sé, è comunque aleatorio, nella stessa fase in cui si va a costruire il cosiddetto corpus, ovvero in cui si prendono un mare di video, si chiede a delle persone di segnare quali sono dei video in cui stanno avvenendo delle risse, dei video in cui stanno avvenendo degli scippi, dei video in cui stanno, cioè, le persone si sentono male, di etichettarle, potrebbero tranquillamente etichettare in maniera diversa in base agli stereotipi delle persone che annotano, perché siccome quelli non sono dei dati particolarmente solidi, potrebbe tranquillamente essere che delle modalità di interazione tra le persone che potrebbero essere considerate comparabili vengono ritenute più gravi quando a commetterle sono esponenti di un gruppo sociale che hanno specifiche, no, magari modalità di aggregazione, rispetto a quando lo stesso tipo di cose, no, vengono a dirle, no, altri. Mi viene in mente, appunto, siccome quei sistemi si basano anche sul riconoscimento non solo del volume della voce ma anche di cosa naturalmente si va a gridare, ecco, qui chiaramente serve, cioè, come è stato fatto questo addestramento? Cioè, se delle persone in stazione si gridano oh, quanto tempo che non ci vedevamo, questo lo capisce, ma se lo dicono in arabo lo capisce uguale, o pensa che se una persona urla in arabo allora evidentemente c'è qualcosa di violento dietro?
Questo dipende appunto da come è stata addestrata. Giusto come glossario, il dato duro di cui ti riferivi sarebbe un dato essenzialmente quantitativo, numerico, un dato che non può essere contestato, se guardiamo un insieme di persone, l'altezza delle persone, quello è un dato che è oggettivo, non può essere contestato, e utilizzare questo tipo di dato per un addestramento può avere un senso.
Nello stesso riconoscimento facciale, per quanto problematico, ma comunque si parte dal fatto che tu hai un elenco di fotonome, poi certo le persone cambiano aspetto, non tutto è proprio così semplice, però più o meno il fatto che in un certo istante quella foto corrispondeva a quella persona ha un suo dato di realtà.
Sì, ha un suo dato di realtà, anche perché tu puoi ricostruire dalla foto tutta una serie di parametri della forma della faccia, che sono parametri numerici e che sono appunto duri, cioè sono parametri che è oggettivo. La persona inquadrata, se aveva il naso molto corto, molto lungo, con
deviato, no?
Ho deviato in un lato, quello è oggettivo, punto. Non c'è. Viceversa, un dato non duro è un dato che si basa su un giudizio fatto nella fase di elaborazione del dato. Quindi, esempio, queste cose che dicevi tu, le cose che non vengono scelte in base, per esempio, all'opinione di persone a cui vengono fatti vedere dei video, questi non sono dati duri, perché non c'è una riproducibilità del dato, non c'è una quantificazione, non è possibile capire la bontà del dato, sono semplicemente dati che vengono presi per buoni e utilizzati come dati di addestramento. Questi dati possono essere intrinsecamente biased anche di molto.
Certo, e vanno ad aggiungere un ulteriore strato in cui il giudizio di chi va a costruire l'intero sistema può intervenire, perché interviene anche, non è che invece negli altri non c'è il giudizio, ma cui se ne aggiunge ancora un altro, e quindi chiaramente si aggiungono problemi su problemi. E ecco, questo quindi, tutta sana parentesi per dire, predittivo molto male, anche se davvero fosse anonimizzato. Lasciamo stare il vatti affidare, che è sempre buono, ma anche se fosse anonimizzato, ma non è mica tanto rassicurante come ce la vogliono mettere. E questo è legale in Italia? Sinceramente non l'ho ben capito, staremo a vedere i pronunciamenti, ma staremo anche a vedere a giugno la votazione della IACT, che potrebbe comunque essere un'indicazione ben più importante, sì. No? Magari di un pronunciamento,
una sperimentazione fatta da un comune, diciamo. Comunque la questione su questa cosa, come dicevo all'inizio, è che l'intelligenza artificiale predittiva in realtà è quella che più di tutte, tipo negli Stati Uniti, viene combattuta come da chi si occupa di privacy, quindi diciamo c'è da sperare che in Italia non facciamo eccezione questa volta.
Certo, a parte che la stiamo già facendo a Trento, che sì, vabbè, comunque che se sono impuntati che doveva essere Italia, mo è Italia, e quindi... questo direi che va a concludere l'argomento. Considerate che noi così ve la racconto fuori onda, dicevamo, ma non sappiamo che dire, ne abbiamo parlato per mezz'ora. Bene, quindi vi lascio ad un po' di musica e poi torniamo a parlare di nuovo di notizie dall'Europa.
Would you on my mind? Would you by my side? our dreams. I'll share our dreams under a communist moon.
Dopo gli International Noise Conspiracy, torniamo a, a darvi qualche altra notizia, partendo proprio da cose che sono avvenute da queste parti, cioè nell'Unione Europea. E quindi partiamo da questa notizia che riguarda la Francia, una notizia che sarebbe stata davvero di grande importanza, fosse arrivata, che ne so, tipo 13 anni fa. Infatti, la Francia è uno di quei stati che ha adottato non solamente una legislazione anti-copyright, diciamo abbastanza generica, adesso chiarirò meglio cosa intendo, come per esempio è stata l'Italia, ma che ha implementato una serie di controlli automatici su gli utenti che fossero sospettati di scambiare file protetti dal diritto d'autore in maniera reputata illegale, e che su questo poi avveniva in maniera, come dire, agiva in maniera graduale, dando una serie di avvertimenti. Adesso non ricordo i dettagli, ma mi sa che i primi erano bonari o comunque con piccole multe, fino ad andare crescendo, e se non sbaglio potevano prevedere anche il divieto di essere collegati ad internet, quindi l'impossibilità di stabilire contratti di, diciamo, di ADSL al tempo in particolare. Come lo faceva questo e perché, naturalmente, cioè il perché è abbastanza chiaro: era per garantire i profitti dei grandi editori del copyright, che premevano su questo, e quindi in particolare voleva attaccare BitTorrent. Ora c'è da dire che BitTorrent da questo punto di vista esponeva il fianco, perché il protocollo BitTorrent è abbastanza osservabile, con un trucchetto molto vecchio ma sempre efficace. In realtà, chiunque provi a scaricare un file protetto di copyright su BitTorrent, cioè chiunque lo voglia scaricare, ha anche l'elenco di tutti gli altri che lo stanno scaricando. Di conseguenza potrei capire come seguiva il trucco. Se io, no, che sono la tal compagnia, ho fatto un film e voglio scoprire chi è che me lo sta scaricando gratis, io lo cerco proprio come farebbe qualsiasi altro utente, mi metto a scaricarlo e ottengo la lista di tutte quante le persone che se lo stanno scaricando. Do questa lista alla polizia francese, che poi provvederà a fare qualcosa. Per fare questo, la Francia aveva addirittura fatto un sistema automatico che funzionasse proprio così. Questa è la mia supposizione, per la verità. Ma seppure non è proprio così, secondo me non è. Non,
si avvicinerà.
Ma sì, dai, qualcosa del genere. Quindi facevano un sistema che ti monitorava online, e questo sistema si chiama Adopi. Ecco, questo sistema naturalmente aveva bisogno di raccogliere delle informazioni sulla tua navigazione e di correlarle col tuo indirizzo IP, che è il dato chiave in questione. Ecco, un sistema che è stato messo, diciamo, in atto nel 2010, si è finalmente arrivati a considerarlo in violazione dei diritti umani, perché raccoglie dei dati identificativi come l'IP, li associa con delle azioni sensibili, cioè come della osservazione della navigazione online, e questo viene fatto per un crimine non grave, perché se questo fosse stato fatto, no, come dire, con uno specifico mandato su una persona accusata di un grave reato, sarebbe un conto, ma qui questo veniva fatto in automatico per chiunque.
Cioè, è la differenza tra indagine e sorveglianza di massa.
Esattamente. Quindi questo è una parte del pronunciamento che c'è stato, ma la sentenza definitiva dovrà arrivare entro la fine dell'anno. Direi che si tratta di un risultato concreto, perché quel sistema era ancora in atto, ma anche molto simbolico, visto che mi sento di dire che BitTorrent nell'uso concreto e massivo non risorgerà dopo questa azione. Ecco, questa è il mio timore.
C'è da dire comunque che probabilmente Adopi non è stato il motivo della riduzione dell'uso di BitTorrent.
Ma senti, io non ci giurerei su questa cosa, nel senso, noi dall'Italia secondo me abbiamo avuto una percezione distante di queste cose, perché comunque per noi, cioè in fondo in Italia, non c'è tipo nessuno che è mai stato multato per essersi scaricato un film gratuitamente. Quindi semplicemente mi sembra che le persone intorno a me hanno smesso di scaricare film quando scaricare film era più scomodo che vederli in altre maniere. Ma scaricare film è diventato anche gradualmente più scomodo perché grandi parti del mondo hanno smesso di farlo perché venivano multate per farlo. Quindi secondo me una correlazione tra queste legislazioni e il calo della condivisione file peer-to-peer secondo me c'è, cioè, mi è sembrato da un po' di racconti che ho colto che è un grande classico dei italiani che vanno all'estero che si fanno multare o comunque si beccano gli avvertimenti per violazione del copyright cascando dal pero per scoprendo che esiste la legge sostanzialmente.
Sì, esatto. Una cosa interessante che diciamo brevissima cosa interessante che diceva l'articolo era che sottolineava quanto era costato ai francesi il sistema DOPI. Sostanzialmente per proteggere gli interessi delle società, degli editori, delle società che detengono il copyright, lo Stato francese finora con Adobe ha pagato 82 milioni di euro. Che sono i costi praticamente di tutte le varie sistemi di avvertimento, sistemi di tracciamento, eccetera, che è una cifra oggettivamente ampia, considerato il 10 anni di attività, significa 8 milioni di euro all'anno, che lo Stato francese spendeva sostanzialmente diciamo per avere una cosa una cosa senza ritorno, perché praticamente il ritorno nel caso ce l'avevano gli editori,
che tra l'altro immagino nemmeno sempre erano magari soggetti risenti in Francia, sì, esatto. In quel caso dice beh sono comunque da tutelare, ti ripagano le tasse, in qualche modo un ritorno ce lo hai, ma magari in molti casi invece erano negli Stati Uniti per esempio.
Sì, esatto, quindi diciamo anche questa cosa probabilmente fa pensare un poco a questi sistemi quanto siano diciamo utili utili anche dal punto di vista dello Stato che li implementa.
E probabilmente se l'avessero fatto in un modo che era più rispettoso della privacy sarebbe costato anche di più.
Sì, esatto.
Quindi
comunque restiamo sempre nell'Unione Europea e andiamo a parlare di un'altra cosa, diciamo si tratta in realtà questo di un regolamento che è al momento proposto, quindi non è ancora approvato, diciamo che l'Unione Europea è abbastanza lenta in fare queste cose, però le informazioni arrivano perché comunque i sistemi diciamo, tendono a diffondere le informazioni, per cui noi abbiamo varie cose che noi diciamo l'Unione Europea sta facendo, sta dicendo, ancora non è approvata ma sta. C'è una proposta che è quella che si chiama il regolamento Chat Controls. Il regolamento Chat Controls sarebbe praticamente un
sistema. Dico, noi parliamo, secondo me, dalla nascita di questa trasmissione.
Sì, sì, sì.
Secondo me i primi articoli.
Ha cambiato nome, ha cambiato cosa. Comunque,
tanto sempre come Chat Control, me la ricordo. Vabbè, comunque.
Comunque, sostanzialmente è sempre la stessa cosa di cui si parla da tanto tempo.
Clienti d'oro, cioè, fossero tutti così.
Chi è che pensa ai bambini? Questo è sostanzialmente per ridurre la cosa all'osso. Cioè. Chat Controls sarebbe praticamente un sistema per controllare le chat WhatsApp e affini, WhatsApp, Telegram, Snapchat, queste qua, per controllare se gira materiale pedopornografico. Materiale pedopornografico, come sappiamo, è un grande cavallo di battaglia di chi vuole diciamo adottare legislazioni restrittive sui sistemi di comunicazione, perché diciamo, il ragionamento è: ah, ci potrebbe passare materiale pedopornografico, quindi va controllato, ristretto, ridotto, eccetera.
E una volta che si fa una legislazione speciale per alcune categorie, poi da lì ad allargarla ci vuole sempre poco.
Sì, sostanzialmente quello che propone questa cosa è che, come già altre volte abbiamo detto, era che praticamente ogni provider di sistemi di comunicazione, anche cifrati, dovrebbe fornire la possibilità agli stati di sorvegliare, quindi fornire i dati anche se sono cifrati, o fornire essi stessi un sistema di sorveglianza per i messaggi che passano, allo scopo di identificare determinati contenuti. Identificare come? Diciamo, nel corso degli anni probabilmente si è passato da identificazioni a confronto a identificazioni con l'intelligenza artificiale, però sostanzialmente siamo là. Un sistema per identificare queste cose. Ora, quello che è venuto fuori è che ora il servizio di consulenza legale dell'Unione Europea, interno, diciamo una cosa, ha detto che questa norma, questo regolamento, per come lo stanno facendo, guarda un po', è incostituzionale. Perché incostituzionale nel senso è contro la contro le norme europee? Perché sostanzialmente fornisce, per usare diciamo le parole tradotte del servizio legale, fornisce una limitazione particolarmente seria ai diritti di privacy dei dati personali, e che c'è un rischio di per cui per ogni volta che si fa qualche operazione in base a questo regolamento, ci sarebbe un rischio di cadere sotto appunto di dover cominciare un iter giudiziario per la violazione della privacy.
Notare che questo tipo di questo pronunciamento non dice che in generale questa tecnica non deve essere permessa, ma solamente che questa non è appropriato al caso dell'abuso sessuale su minori, ma è comunque invece appropriato al caso della difesa della sicurezza nazionale. Quindi non dice di no completamente a questa tecnica, ma la restringe, cioè all'antiterrorismo, insomma,
perché sostanzialmente quello che viene scritto è che questa cosa richiederebbe lo screening indiscriminato di tutti i dati di uno specifico provider.
Sì, non è che ho capito perché invece nel caso della sicurezza nazionale non ha le stesse conseguenze, ma suppongo che dicono per quello faremo un'eccezione mentre per quell'altro no.
Ma io suppongo che la questione sia più del fatto che la sicurezza nazionale è visto come un problema collettivo, di conseguenza essendo un problema collettivo il fatto che tu controlli i messaggi passati da tutti può essere diciamo in un certo senso giustificato. Il caso dell'abuso sui minori è una minoranza, è un crimine specifico sostanzialmente, quindi il controllare tutti nella presunzione che chiunque possa fare un killing, la scambiare materiale pedopornografico, probabilmente è visto come meno forte, cioè non è un interesse dello Stato che danneggerebbe tutti, è un crimine particolarmente odioso, però non a quel livello.
Devo dire che spesso do la mia opinione anche su cose di cui non capisco nulla, ma nel caso della natura del diritto effettivamente mi posso astenere, nel senso, ritengo di non saperne abbastanza per capire mai c'è una differenza.
Sì, infatti anche le mie sono solo supposizioni, quindi. Per quanto riguarda, però, è interessante notare che nonostante questa cosa qua ci siano 10 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che sostengono che bisogna continuare con questo regolamento nella presente forma anche se il servizio legale dell'Unione Europea ha detto che questa cosa sostanzialmente non rispetta la privacy degli utenti. Quindi al solito noi ci fidiamo, per quanto mi riguarda, ci fidiamo della Germania e della Francia che da questo punto di vista almeno sono un poco più sensate, e non dell'Italia che ovviamente si è unita all'Ungheria, alla Bulgaria, alla Romania nel fatto che bisogna proteggere, bisogna perseguire i reati di scambio di materiale pedopornografico anche a condizioni di fare una violazione massiva dei diritti di tutti i cittadini europei che usano le chat. Comunque staremo a vedere perché questa cosa è venuta a metà, ora vediamo se la Commissione Europea farà una variazione su questo regolamento.
Continuiamo con l'Unione Europea, dato che la Commissione Europea ha fatto capire quali saranno le piattaforme che devono adottare la nuova regolamentazione sui contenuti, che è rilevante soprattutto nel caso della pubblicità. Come spesso avviene, c'è una soglia sulla dimensione, che qui è espressa in termini di volume di utenti, quindi le leggi che tra un po', i provvedimenti che tra poco vi dirò, si applicano a tutte le piattaforme che hanno più di 45 milioni di utenti attivi. Alcune ve le potete immaginare molto facilmente, vari Google, Facebook, YouTube, Google nei suoi 700 nomi, Apple, Microsoft, eccetera, ma ci sono anche Alibaba con AliExpress, Booking.com, LinkedIn, Pinterest, Snapchat e anche Zalando.
E anche Wikipedia.
Ah, Wikipedia, me l'ero persa Wikipedia. Ah, è vero, Wikipedia, TikTok e Twitter. Sì, hai ragione. Quindi
l'Amazon Store, penso.
Amazon, dai, su Amazon. Che cos'è che devono fare queste 19 piattaforme? Devono a mantenere alcune norme nel mostrare la pubblicità. Ad esempio, in particolare, non possono mostrare pubblicità che sia basata su salute mentale, orientamento sessuale e qualcos'altro, forse cos'era, la religione, aspetta che me lo sono perso, opinioni politiche, origine etnica, che cos'altro devono fare, gli utenti avranno il diritto di avere informazioni sul perché stanno vedendo una certa pubblicità e potranno essere esclusi dai sistemi di raccomandazione che sono basati sulla costruzione di un profilo, quindi sui sistemi di raccomandazione comportamentali, ecco. Che cos'altro ci sarà di interessante? Le piattaforme saranno obbligate a etichettare chiaramente le pubblicità, sì, dicendo che sono pubblicità.
Devono etichettare, catalogare e tra l'altro devono specificare chi le sta promuovendo, per cui non diciamo, se una popolare pubblicità viene da un gruppo politico, viene da un utente commerciale vero, un'industria, un'azienda, questo deve essere possibile stabilirlo. E deve essere possibile per un utente riportare il fatto che una pubblicità contenga materiale illegale, e la piattaforma dovrà diciamo processare questi dati e redigere dei report. Di conseguenza diciamo, appunto, ci sarà anche un controllo, diciamo, è necessario implementare un controllo dal basso, cioè se un utente dice che la pubblicità che sto vedendo è una pubblicità che è illegale, la società non, la piattaforma non se ne potrà fregare, nel senso dovrà per forza fare trattare questi dati. Oltretutto le varie piattaforme dovranno avere i termini e condizioni dovranno essere in tutti i linguaggi dell'Unione Europea, ma la cosa interessante è che qua scrivono così, io non so come lo faranno, easily understandable plain language summary, cioè che vuol dire
non legalese, sì, è facile da capire, linguaggio normale,
deve essere facile da capire, linguaggio piano, quindi linguaggio normale, non burocratico. Ora questa cosa a me, quest'ultimo punto secondo me non sarà fattibile, perché se basta che guardate, che aprite per due secondi i termini e condizioni di qualunque di questi servizi, capite subito che sono sostanzialmente pensati per essere illeggibili, quindi diciamo, è perché questa non è una proprietà quantificabile, per cui tu dici ok, così è semplice, così non è semplice, cioè, sarebbe necessario un giudizio personale, quindi dubito.
Vabbè, tu quindi hai l'idea che su tante leggi si basano su cose verificabili in maniera deterministica, ma mi sa che sei ti invito a ritornare con i piedi per terra.
No, quello che dico io è che comunque...
Però ti volevo anche dire che a riguardo c'è anche a dire che non soltanto, come dire, il legalese è spesso un modo, come il buon vecchio latinorum per fregare, chi si perde nei termini e nelle condizioni, in 100 pagine termini e condizioni, ma c'è anche da dire che alcune cose sono proprio complicate, cioè alcuni dettagli, per esempio sulla rivendita di dati, magari metti che c'è qualcuno che rivende i dati ma solamente in alcuni casi specifici a piattaforme che sono però conformi a tale regolamento, insomma non è che tutto quanto è sempre semplice da minimizzare, anche se è chiaro che le cose a volte vengono anche complicate artificialmente. Senti, io andrei dopo questa carrellata,
volevo dire soltanto l'ultima cosa su questa cosa, che è su questo punto, che è un'altra cosa che queste piattaforme dovranno fare, che è, e qua anche questa me la voglio vedere, che è l'analisi dei rischi specifici e l'inserimento di misure di mitigazione, se possono, contro la diffusione di disinformazione e di notizie non autentiche durante il loro servizio. Quindi sostanzialmente sarà richiesto appunto un'analisi del rischio da parte della piattaforma, cioè non è più un controllo esterno, ma è la piattaforma stessa che dovrà fornire l'analisi del rischio della disinformazione sulla piattaforma e le misure di mitigazione adottate. Quindi sostanzialmente si chiamano queste piattaforme, che in questo caso non saranno probabilmente l'Amazon Store, ma più probabilmente Facebook, Google, TikTok, Twitter, eccetera, a fornire a controllare e a rendicontare quello che succede per controllare la disinformazione sui loro stessi sistemi.
Questo non è particolarmente sorprendente per me, nel senso che è il tipo di accordi che l'Unione Europea ha promosso da tempo. In questo caso è diverso perché questo sarà, come dire, un accordo imposto, mentre in altri casi sono stati degli accordi,
per usare un termine legalese, questo è cogente, nel senso che che non possono dire ok, tieni, ti ho fatto un'analisi del rischio, l'analisi del rischio è un documento, quattro slide che ti dicono tutto a posto. Qua diciamo è un obbligo legale.
È vero, ma è anche vero, mi sembra, che la maggior parte delle piattaforme il ruolo di moderazione dei contenuti se lo è assunto comunque anche per dei motivi suoi. Quindi diciamo che molte di queste piattaforme hanno comunque attuato queste linee, poi sui principi su cui hanno fatto c'è molto da ridire, ma Facebook ha tutto l'interesse a fare una cura editoriale del contenuto che ospita, perché comunque intende garantire un certo tipo di esperienza che risulti gradevole per il suo pubblico, per cui magari con motivazioni leggermente diverse da quelle della Commissione europea, secondo me analisi del rischio gliela fanno ben volentieri. E con questa andiamo ad uno stacco musicale, per l'appunto con Key Tempest, e questa è Europe is Lost.
In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache, she cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Is lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. System's too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs, and there's 2-for-1 drinks in the clubs, and we scrubbed up well, washed off the work and the stress, and now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs, and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want, and dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach, to eat your dream, don't weep, don't scream, just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets, and softly I walk and I see it. This is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this, I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do, cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top-down violence, the structural viciousness, your kids are dumb. Don't stop them. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts. You can ask our new, it was madness. Roll ran red, pure clavit, and about them immigrants. I can't stand them. mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Caught sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of spliffs, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation, the product of product placement and manipulation. Shoot 'em up brutal, duty of care, come on new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me, construct of self and psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves and no, nobody noticed. Well some of them noticed, you could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and less dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of, divorces to drink of, the thought of the money, the oil. The planet is shaken and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil, toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find. If it threatens you, no trace of love. In the hunt for the bigger buck, here in the land where nobody gives a fuck.
Alle 22.02 continuiamo con le dita nella presa, qui in onda sugli 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, a parlarvi di tecnologia e dintorni. Qui arriviamo ad un argomento che non è la prima volta che ci capita davanti agli occhi quando prepariamo le puntate, di cui forse in realtà non abbiamo mai parlato nello specifico, magari giusto nominato così di passaggio, e a cui ora invece vorremmo dedicare qualche minuto, che è l'argomento che ritorna ogni tanto con dei nomi diversi del ma quindi questa roba criptata che usa la mafia, mm-hmm, che a volte esce fuori nella forma di Telegram è sicuro perché ho sentito dire che lo usa la mafia, no? O viceversa, no? Quindi bisognerebbe impedire queste forme di criptografia perché le usa la mafia. Qui ci viene in supporto un'inchiesta, ce ne sono state tante, in cui è capitato, insomma, nelle varie inchieste sulla criminalità organizzata, a volte escono fuori, no? Nel senso, i sistemi di comunicazione che adottano, che in molti casi si nota che tendono ad essere sistemi abbastanza ad hoc, il che tra l'altro è bizzarro, cioè non tendono ad utilizzare dei sistemi che hanno una buona reputazione, no? Quindi non tendono ad usare WhatsApp o cose del genere, ma tendono ad usare dei sistemi un po' più ricercati.
Sì, perché esiste in realtà, questo già si sapeva, un mercato tra virgolette underground, nel senso che è abbastanza nascosto, di soluzioni tecnologiche che diciamo sono essenzialmente soluzioni cifrate, poco note, che servono e vengono utilizzate da persone interessate a diciamo non fare sapere quello che stanno facendo. Ora è venuto fuori in una serie di inchieste, di indagini per narcotraffico essenzialmente, che sono state fatte dalle procure di Napoli, Milano e Reggio Calabria, nonché dall'operazione che è stata fatta, l'operazione Euro, che è stata fatta a inizio di maggio, che ha arrestato oltre 100 persone sempre per traffico di droga, che diciamo esiste una compagnia che produce telefonini cifrati praticamente a uso e consumo dei narcotrafficanti, della mafia, dell'andrangheta, che è venuta chiaramente fuori.
Sì, diciamo che questo è ad uso e consumo di questi gruppi e non genericamente di chiunque volesse tutelare la propria privacy, perché in realtà mi sembra che non so come dire, ma io non è soltanto perché ora ho letto, no, questi articoli, quindi so che legami hanno con certi settori e allora per sdegno non li utilizzerei mai, ma non andrei mai a fidarmi, un po' in generale, perché sono dei sistemi chiaramente che funzionano su una certa cosa di chiusura, che in generale non risulta minima, cioè diciamo che i fissati della privacy, no, alla fine ci sono le persone che sono fidate della privacy e che hanno, cioè, il cappello di stagnola, quindi tipo il sottoscritto per non farsi controllare il cervello con i raggi non so cosa, e già appunto e persone che hanno, no, interessi un po' più, cioè, diciamo ben poco lusinghieri come quelli di cui stiamo parlando, e diciamo che per tutte le persone credo che vengano da quell'altro ambiente, quindi fa riferimento, no, magari a movimenti sociali, no, come dire, trasformazione dell'esistente, l'aspetto della diffusione, dell'apertura, dell'uso largo, no, come dire, dell'uso sociale sono assolutamente dirimenti, mentre l'idea di avere un cellulare estremamente costoso che ce l'hai solo tu, che te lo fornisce una società con sede sempre in dei posti, non so come dire, che destano, sì, che destano qualche aspetto, cioè un senso, per carità, senso, no, a Malta saranno liberi di sviluppare le soluzioni tecniche migliori del mondo, però se tutte quante queste società hanno sempre la sede in un posto che, no, dovrebbe essere un paradiso fiscale o un posto, un, diciamo, posto amichevole,
dove, un posto dove non c'è l'estradizione, un po' come roba del genere,
cose del genere, ti viene a un certo punto il dubbio che questi stiano parlando ad altri che non sei tu.
Sì, sì, diciamo, noi quando parliamo infatti di cose di privacy sono sempre cose generalmente aperte, generalmente in cui, diciamo, si sa tutto, si sanno i codici, si sa chi le fa e si sa che servono per la privacy. Qua invece stiamo parlando di cose che sostanzialmente, almeno per quanto mi riguarda, sono cose mai sentite nominare, cioè che si scopre che c'era una società che produceva questo prodotto, ma questa società fa di tutto per non pubblicizzare il prodotto. Anche questo, diciamo,
è strano,
sospetto,
no?
Se tu hai un prodotto, tra l'altro un prodotto molto costoso, diciamo, in generale ti fai pubblicità, invece questi non si fanno pubblicità e si limitano al passaparola per vendere i loro prodotti. Comunque, per andare più sul dettaglio, la società era la number one
business
communication, sì, che sarebbe una società sostanzialmente con sede a Malta che è, diciamo, produce degli smartphone anti-intercettazione. Questo è quello che promettono, ecco. Si tratta di sostanzialmente smartphone, normali smartphone, che però sono modificati sia nel software che nell'hardware per essere meno vulnerabili ad attacchi e al tracciamento. Come sono fatti ovviamente non si sa, perché diciamo
sicuramente non lo sappiamo noi, quantomeno. Un caso ricorrente non solo per questa ma per tanti altri nomi che nel tempo sono stati, come dire, ricorrevano questa forma, in questa sorta di indagini, è che in realtà la maggior parte di questi non erano sicuri. In alcuni di questi casi a volte capitava perché erano spesso le stesse polizie che creavano, no? Cioè, quindi era un trucco, era un'esca. In altri casi è stato perché, diciamo, magari sarebbero stati anche sicuri, ma poi alla fine la persona che li ha sviluppati ha collaborato con la polizia e questo chiaramente vanificava buona parte della questione. In questo caso noi non lo sappiamo, ma sembra di capire dalle carte che in qualche modo poi alla fine i dati super sicuri, che includevano i dati di container pieni di cocaina che sarebbero dovuti arrivare a Gioia Tauro, alla fine sti dati ce l'ha avuti in mano la polizia italiana, sì, in qualche maniera. Quindi in realtà hanno anche la caratteristica ricorrente del fatto che poi non sempre sono poi così sicuri, o quantomeno non per tanto tempo, appunto, cioè, non sempre,
diciamo,
no.
Diciamo che la caratteristica base di questi sistemi è anche uno dei motivi per cui poi alla fine non sono sicuri, è che si basano sulla cosiddetta sicurezza per oscurità. Cioè, nel senso, una delle motivazioni base per cui funzionano è che nessuno li conosce. Quindi non necessariamente sono sistemi particolarmente diciamo impenetrabili o particolarmente difficili da tracciare nella realtà. Sono semplicemente sistemi che hanno delle soluzioni che rendono difficile il tracciamento, in più nessuno sa che esistono queste soluzioni, almeno questo sarebbe il principio.
Finché nessuno lo sa.
finché nessuno lo sa, nessuno le va a cercare e di conseguenza la passano liscia. Si tratta di sistemi, diciamo, molto costosi. Qua leggevo che per questo sistema è un sistema in abbonamento, perché contiene, diciamo, tutto il kit praticamente, anche un ecosistema di app da utilizzare, è in abbonamento e costa 1450 euro ogni semestre.
Che è senz'altro molto, ma non è nemmeno comunque una cifra smodata,
No, però cioè, considerato per a chi serviva, 200 euro al mese li puoi spendere di abbonamento.
Ma sì. Che cos'altro mi dire di questo? Beh, non lo so, mi sembra che sia, no, quindi il caso di immaginarci una domanda che potrebbe arrivarci da una persona ipotetica che ci stia ascoltando, che è il... Ma quindi, no? Cioè, assunto che la mafia non è, no, come dire, le mafie non sono dei gruppi di quattro scapestrati che hanno il vizio di rubarsi i motorini, no? Cioè, sono, come dire, qualche cosa di fin troppo serio. E assunto che il tema della comunicazione riservata se lo pongono, ma com'è che loro vanno continuamente a cercare nuove soluzioni, nonostante a quanto pare non siano nemmeno poi così soluzioni a prova di bomba, ma comunque a quanto pare le vanno ricercando? Questo si evince, e noi poi invece, noi da questa, no, questa trasmissione ci sentiamo con leggerezza, no, di dire no ma se voi fate questo o quello è sicuro, nel senso so scemi questi che su altre cose non sembrano per niente scemi, e secondo me è una domanda su cui in realtà non è che ho una risposta a bruciapelo. Non ce l'ho, ma mi sembra importante magari cercare, no, di affrontarla, perché è il motivo per cui poi questo argomento riesce ciclicamente con il ma quindi è vero, ho letto che, no, il tale boss comunicava mandandosi messaggi su Snapchat, quindi dovrei farlo pure io? E pur non avendo una risposta e non leggendola nei tuoi occhi, non mi sembra che eri in procinto di avanzare un'ipotesi. A me viene da dire semplicemente, innanzitutto, che, come dire, capisco che da un certo punto di vista molto astratto si può dire che, pur essendo gruppi con interessi così profondamente diversi, il tema della comunicazione tecnica è lo stesso e che quindi dobbiamo porci gli stessi problemi, ma non riesco davvero a crederlo fino in fondo. Cioè, nel senso, mi sembra che comunque i problemi che ho io non so gli stessi problemi che c'ha una persona che gestisce il narcotraffico internazionale, e di conseguenza forse la domanda non è nemmeno poi così importante.
Sì, probabilmente la domanda è una classica domanda mal posta, perché no, diciamo, appunto, il problema della privacy in realtà non è una sola cosa, sono appunto diciamo argomenti diversi. Se il tuo problema alla privacy è quello di non tracciare di non farti vedere mentre contratti un trasporto di tonnellate di droga, oppure quello di non farti tracciare le tue conversazioni o il tuo scaricamento di un file o roba del genere, diciamo, da questo punto di vista, diciamo, secondo me uno dei motivi, cioè, noi andiamo spesso a cuor leggero a dire che certe soluzioni sono sicure, perché in realtà sono sicure per il nostro modo di intendere la sicurezza, nella fattispecie l'utilizzo di una piattaforma social con comunicazioni cifrate. A noi ci sta bene, perché in realtà vogliamo scrivere sul social, ma non vogliamo essere tracciati dalla ditta che produce il social. Ma in realtà non è che ce ne frega se vogliamo pubblicare una cosa, che so, su un forum, su una cosa. A noi non è che ci interessa che nessuno legga, tranne ci interessa che diciamo, non venire tracciati tipo scopi commerciali. Qua in realtà è un'altra cosa.
O anche, come dire, c'è anche, no, un altro aspetto, che è chiaro che per una sicurezza, no, come dire, estrema, servirebbero dispositivi dedicati, manutenuti, no, come dire, no, quindi tenuti, sì, manutenuti in maniera professionale, no, magari, no, da una persona magari esperta che lo aggiorna,
sì,
e fa le cose
dedicate, diciamo,
no, rotara, cose così. Dopodiché, siccome questo chiaramente non farà mai parte, no, come dire, delle pratiche che posso avere né io né le persone che ho intorno, comunque l'idea è il sì, certo, servono comunicazioni sicure per le persone che comunque, nel senso, usano le comunicazioni per fare altro, no? E nel senso, quel fare altro non funziona, che avranno una serie di apparati dedicati e di staff dedicato che gli farà gli aggiornamenti in tempo reale e che pertanto potrà legittimamente chiedergli $200 al mese ad apparato, perché se sono il tuo sistemista dedicato, mi pagherai pure, no? E quindi è come dire, è il porsi il problema di come rendere le comunicazioni personali protette dall'invasività dei governi in senso ampio, perché se lo facciamo solamente io e te perché abbiamo studiato qualche ora in più e così facciamo vedere che siamo bravi mandandoci dei messaggi ultra cifrati, non abbiamo cambiato niente in questo mondo.
Esatto.
Che è esattamente, no, l'obiettivo di chi invece fa parte di altri tipi di organizzazioni. Niente, quindi così abbiamo un po' eluso la domanda, ma non è che del resto ci sono troppe risposte molto semplici. Cioè niente, la mafia usa effettivamente spesso queste soluzioni bislacche, almeno bislacche per il nostro invece ambiente di provenienza, non sempre sono particolarmente efficaci, quindi non, come dire, non bisogna fare che si imita il proprio nemico sempre, non è sempre una genialata. Con questo vogliamo magari mettere un altro stacco musicale?
Sì,
allora io andrei,
stiamo recuperando tutti gli stacchi musicali che non abbiamo messo nelle puntate scorse.
Esatto, io andrei con i Plutonium Baby un pezzo rapidissimo, sono 2 minuti, e vi ricordo anche che i Plutonium Baby saranno proprio ospiti di Radio Onda Rossa alla festa che ci sarà nella prossima settimana. Come preannunciato, andiamo con un altro degli argomenti difficili di cui parlare, perché abbiamo parlato alla fine di riconoscimento facciale, ci è toccato parlare della mafia, abbiamo parlato anche di qualcos'altro che mo non mi ricordo qual era, ah sì certo, anche di pedofilia abbiamo parlato, e ora è il momento di parlare dello stalking, mentre tutte quante le cose con cui è più complicato declinare il rapporto con la tecnologia. E quando si parla di stalking si parla di vari software e oggetti che adesso nomineremo incredibilmente in maniera congiunta.
Sì, perché diciamo quello più famoso, quello che abbiamo parlato ultimamente più volte, è un gadget sostanzialmente presentato dalla Apple qualche annetto fa, che è l'AirTag. L'AirTag che cos'è? È semplicemente una palletta, un dischetto che contiene che ha la possibilità di collegarsi con i telefoni Apple e diciamo, per lo scopo dichiarato di ritrovare gli oggetti, cioè tu questo AirTag lo metti su un oggetto e poi col tuo cellulare vai a recuperare l'oggetto in questione dovunque lo trovi. Ora, questa cosa è considerata utile proprio per diciamo, per la appunto per trovare oggetti persi, però qualcun altro ci ha trovato un altro utilizzo. L'altro utilizzo di cui abbiamo parlato già più volte era il fatto di mettere l'AirTag sopra a un oggetto diciamo, che appartiene a una persona che si vuole diciamo seguire, gli si vuole fare stalking, e poi gli si fa stalking tramite questa cosa, perché l'AirTag ti permette sostanzialmente di seguire a distanza una persona accoppiato con un telefono, di conseguenza tu ti ritrovi a sapere quella persona che movimenti fa, dove va, eccetera, e quindi puoi fare stalking meglio, ecco. Ora,
fantastico, no?
È fantastico. Ora, diciamo, appena è venuta fuori questa cosa, giustamente la Apple, diciamo, è rimasta con il cerino in mano a dire no, ok, ma guardate che l'AirTag serve, poi alla fine ha capito che non poteva continuare così.
Eh sì, ha poi aggiunto anche una serie di mitigazioni, per esempio ha detto sì, ma non vi preoccupate, perché se c'è una persona che, come dire, se voi attaccate una persona, no, per esempio nella borsa, gli mettete questo AirTag, quelli dopo un po' si becca una notifica e quindi lo sa, almeno ammesso che abbia un iPhone, quindi ok, quindi si può fare stalker o per poco tempo, quindi a intervalli brevi, che comunque è lo stesso un problema, oppure su persone che sono così sciocche da non avere un iPhone.
Sì, diciamo, questa cosa qua, questa mitigazione è stata considerata, diciamo, un pochettino di parte da parte
dici?
Sì, che l'Apple solamente consentiva soltanto agli utenti Apple. Ora, finalmente, questa è una delle notizie di cui diciamo, parliamo, è stato fatto un accordo tra Apple e Google per poter implementare anche su Android questa feature.
Sulle future versioni di Android.
Sì, esatto.
Quindi chi ha un Android vecchio rimane comunque più più facilmente oggetto di stalking, no?
Sì, e diciamo, a quanto pare, da quello che ho capito, dovrebbe anche settare una serie di specifiche diciamo disponibili in maniera tale che i software sia da Android che dei phone possono vedere non soltanto gli AirTags ma anche altri oggetti simili agli AirTags che sono fatti per esempio dalla Samsung o da Tile,
perché quando un'idea è brillante viene poi spesso imitata.
Esatto. Comunque, su questa cosa degli AirTags volevo, diciamo, sottolineare che sì, ok, c'è tutta questa discussione, però d'altra parte c'è chi continua a sostenerli. Per esempio, questa è un'altra notizia che vi diamo su questo argomento, la polizia di New York, visto che funzionano così bene per lo stalking, ha richiesto ai cittadini di comprarli. Perché? Perché siccome diciamo servono per gli oggetti persi, la polizia di New York ha pensato bene di consigliare agli possessori di auto di comprare gli AirTag in maniera da ridurre il furto di auto. Cioè il principio sarebbe che tu ti compri l'AirTag, lo lasci nella macchina e quindi se te la fregano poi riesci a mapparlo.
Sì, tipo l'antifurto satellitare, tipo però satellitare più economico probabilmente.
Sì. Ora,
che quantomeno è il suo uso, diciamo, se vogliamo, sì, più innocuo, cioè, comunque la macchina è mia e ci posso pure mettere,
sì,
sopra.
Quindi sostanzialmente si è creata questa dicotomia su questi oggetti che diciamo tra i rischi connessi al loro uso e appunto istituzioni che sostanzialmente chiedono di comprarli. Questo perché ovviamente essendo un oggetto economico è a disposizione di un maggior numero di persone e questo aiuterebbe, dicono, la polizia di New York.
Certo, naturalmente con il leggero side effect, cioè il leggero effetto collaterale è che, come dire, lo slogan che hanno usato alla fine concluda generalmente con ovviamente lo sponsor è per il prodotto tutto intero, che sì, messa così, messa all'interno di un messaggio promozionale della polizia in cui dice gli AirTag ci aiutano a recuperare veicoli, ora fa, no, una pubblicità di un oggetto che è più problematico di così. Esatto. Quindi,
tra l'altro la bellissima pubblicità che io leggevo l'annuncio su Twitter, che la il ventunesimo secolo richiede attività di polizia da ventunesimo secolo, che sarebbero gli AirTag, secondo
sì,
loro.
Sì, 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 immagino sia così. Ma a New York, cioè nello stato del New York, succede anche qualcos'altro. Devo dire che è una notizia molto più piccola di come si potrebbe sperare, ma io penso che valga comunque la pena di nominarla, per poter parlare di cosiddetti stalkerware. Che cosa sono gli stalkerware? Sono dei software, la grandissima parte dei casi sono delle applicazioni, che siano per iOS o Android, non fa grande differenza, che sostanzialmente hanno l'unica finalità di permettere di fare stalking, hanno delle funzionalità comparabili a quelle dei malware governativi, ma sono tipicamente pubblicizzate come qualcosa di funzionalmente in effetti molto simili, ma nello scopo piuttosto diverso, cioè il controllo parentale. Perché si potrà obiettare che se si dà uno smartphone ad una bambina di 8 anni, beh, potrebbe essere un legittimo interesse dei genitori quello di verificare cosa fa e magari anche di poter bloccare alcune delle cose che fa o di avere delle notifiche, nell'idea che comunque un bambino di 8 anni non è ancora un individuo del tutto sviluppato, mi sembra chiaro. Non è proprio la stessa cosa se invece la installiamo in maniera, cioè di nascosto, sul telefono del e nella maggior parte dei casi della propria partner, o addirittura se obblighiamo questa persona a farlo, come dire, in maniera cosciente.
Sì, e quindi c'è diciamo, per fare una sì. Un incidentale, che era una notizia collaterale, che torna a dicembre era stata trovata un'applicazione di questo tipo che si chiamava XN Spy, che aveva sostanzialmente raccattava dati degli utenti, per questo è venuto fuori sostanzialmente si pubblicizzava in questa maniera, cioè era un'applicazione per acchiappare, proprio questo è il termine che utilizzava la pubblicità, to catch a cheating spouse partner, cioè per acchiappare un partner che tradisce, diciamo, che imbroglia. Sostanzialmente questa applicazione appunto era stata scoperta perché erano state identificate circa 10.000 informazioni di 10.000 utenti che erano stati leccati praticamente, e quindi si erano stati diffusi non cifrati, quindi diciamo era venuto fuori per questo motivo, ma questa cosa ha permesso di far emergere l'esistenza di questo tipo di applicazioni.
Certo, ma pensate anche che insomma su questo ci sono stati chiaramente già degli ormai non mancano gli studi sul fenomeno dello stalking che viene attuato anche, naturalmente, perché non è che è soltanto sul digitale, ma che si avvale anche di strumenti tecnologici. E diciamo, se vi andate a leggere quei report, purtroppo quello che scoprite sono, diciamo, delle cose in parte le considerazioni qualitative possono essere abbastanza ovvie, cioè le donne sono più esposte degli uomini a ricevere stalking in questa maniera. Non penso sia una grande sorpresa, come è una sorpresa che il fenomeno riguarda maggiormente le fasce più giovani, che naturalmente hanno più vita all'interno del mondo digitale di persone rispetto a persone anziane, e una serie di altre cose. I numeri però invece in termini assoluti, io quantomeno non avendone alcuna idea, sono rimasto in automatico sorpreso, perché sono numeri comunque non trascurabili. Adesso non li vado a riprendere. Fatto sta che nello stato di New York c'è stata una causa contro una ditta che faceva stalkerware. Ora va detto che il caso era piuttosto particolare, cioè in effetti ad essere stato oggetto del processo non è l'essere non è quello che fanno, no? E questa ovviamente, no, come dire, è le idee che gli stanno dietro, che purtroppo nella nostra società trovano assolutamente spazio, ma riguardano in realtà il modo in cui queste applicazioni hanno promosso se stesse. Quindi in realtà se andiamo a guardare nel merito, quello che la causa dice non è strettamente interessante, perché riguarda il fatto di aver fatto come si dice, marketing falso, no? Come dire, hanno dato delle nature false, hanno detto che hanno minimizzato gli effetti, non hanno chiarito la natura dannosa della tecnologia, insomma hanno minimizzato i problemi nella pubblicità. Quindi diciamo che la sentenza, anzi l'azione legale in sé, perché qui si parla ancora di un'azione legale in corso, non è in sé interessante. È però interessante notare che il fenomeno degli stalker sta guadagnando un po' più di visibilità, il che è sicuramente importante. Considerate che queste applicazioni possono spesso essere installate, come la maggior parte delle applicazioni, in 2 secondi dal Play Store, che verosimilmente Google e iOS sarebbero in condizione di rimuoverlo e non lo fanno, che trovare queste applicazioni è spesso molto molto difficile, specie per un utente che non sospetta di avere uno spyware sul telefonino, ma in molti casi è difficile anche per una persona che avesse il sospetto andare a scoprire che c'è questa applicazione sul proprio telefono. Potrebbe assolutamente non essere banale, poi questo dipende dalla sofisticazione, e quindi si tratta chiaramente di un abuso bello e buono. Quindi questo sempre nello stesso stato in cui la polizia invece incoraggia l'uso degli AirTag, tecnologia assolutamente funzionale allo stalking. Non ho capito se non so se ti chiederò un consiglio, che dici, mettiamo un altro pezzo
mettiamo un altro pezzo, dai, così raggiungiamo il nostro orario standard e non finiamo in anticipo.
Vai. Sfumiamo Stepping Out, perché è lunghissima, anche basta, e ci abbiamo un sacco di notiziole da darvi.
Non vuoi arrivare alle 11?
Cioè voglio arrivare alle 11 vivo e invece di arrivarci con la lingua di fuori, e iniziamo con questa notizia che riguarda Google che aggiorna la sua policy per quanto riguarda gli account inattivi, ovvero che cos'è che ci dice nel suo blog. Dice: ma noi su Google un sacco di gente si fa l'account e poi non lo usa, no? Anche perché è gratis, o almeno in un certo senso lo è, quindi è pieno di account inattivi. Gli account inattivi per noi sono un problema, perché ci costano un sacco, perché gli account inattivi fanno lo spam e sono molto più correlati con il furto di identità e cose del genere. Insomma, gli account inattivi non gli piacciono. Che cosa? Cioè, perché sono più correlati con lo spam? Perché gli account inattivi, in quanto inattivi, tendono ad avere sempre la stessa password da anni, quindi hanno una password mai cambiata, più raramente hanno la cosiddetta autenticazione a due fattori e quindi sono account più vulnerabili. E ricordiamo che la vulnerabilità degli account è sia un problema per voi che vi dovrebbe riguardare, ma in realtà a Google gli preme, perché per loro è un costo quando voi avete degli account vulnerabili, e quindi questo è il motivo per cui vi spingono a gestire il tutto in massima sicurezza. E quindi hanno deciso che d'ora in poi, dopo 2 anni di inattività, bloccheranno l'account, insomma lo cancelleranno. Il che da una parte è una decisione del tutto ragionevole, non particolarmente strana, però ricordiamoci che per molte persone questi servizi commerciali di grandissime aziende sono magari particolarmente utili, proprio come, diciamo, email ufficiali, in un certo senso. Magari sono le mail, che ne so, che scrivono sul curriculum, è quella che danno, no, magari a tale istituzione, no, statale, in cui è richiesta avere un'email, utilizzano quelle mail, no, le mail con la nome, cognome, anno di nascita, @gmail.com. Perché comunque l'idea è che sì, certo, hanno un sacco di difetti, però sono stabili, non mi cancellano l'account, funziona tutto, che è una cosa molto importante per comunicazioni serie. Poi magari per le cose con gli amici ne posso pure usare un'altra. Ecco, forse vale la pena di pensarci diversamente, nel senso che avere l'account inattivo per 2 anni non è mica un fatto impossibile. Pensate solamente a che, no, vi può capitare di essere inabilitati, no, ad usare il vostro account email, che potrebbe essere perché vi trovate in delle specifiche parti del mondo da cui vi è complicato, perché la cosa è banalmente fuori dai vostri pensieri per 2 anni, perché magari, no, appunto, sapete che in quel periodo di comunicazioni ufficiali non ne avrete per vari motivi, no? Ma può capitare anche addirittura perché magari sei in carcere o per un miscuglio di altri motivi, può capitare di non poter accedere alla propria mail, e in questo caso questo risulterebbe in un blocco, e l'unico modo semplicemente è mantenere l'account attivo, il che vorrebbe dire al massimo che dovreste dare la vostra password a qualcun altro. Insomma non ci sono grandi trucchi per scappare da questo problema, quindi chi lo sa, magari vedremo anche un ripensamento dalla pratica molto comune di usare Gmail come account, diciamo, a vita.
Allora, cambiamo argomento, sempre nell'ambito delle notiziole, parliamo di una cosa di cui più volte abbiamo parlato durante questa trasmissione, che è il cosiddetto diritto alla riparazione.
Sì, tra l'altro ne ha parlato al posto nostro anche Stacca, che poi ne abbiamo mandato in replica quantomeno domenica scorsa, se non anche quella prima, in un'interessante trasmissione proprio sulla campagna Right to Repair.
Sì, diciamo che campagna che è stata molto diffusa negli Stati Uniti, si è diffusa anche in altri paesi. Vi avevamo già parlato delle polemiche che c'erano state sull'adesione di alcune compagnie a questa campagna, in particolare della Apple, che diciamo, essendo una delle compagnie che, per cui è più complicato diciamo, riparare un oggetto, gli iPhone sono quasi irriparabili, il fatto che siano stati, diciamo, tra virgolette, costretti a dare il diritto di riparazione a dei rifornitori indipendenti aveva causato dei problemi, perché a quanto pare l'Apple dà sì questo diritto, ma con diciamo una serie di impedimenti oggettivi che fanno sì che questo diritto sia poco fruibile. Non so se vi ricordate, tempo fa ne abbiamo parlato. Sostanzialmente, per potersi riparare da solo un iPhone, tu devi prendere in affitto degli strumenti che ti fornisce l'Apple stessa, affitto con una cauzione assurda che ti viene restituita quando gli ridai gli strumenti, però è sempre una cosa che non tutti, che diciamo soltanto quelli di una certa riparatori di un certo, con un certo giro di clienti si possono permettere, e comunque non fa niente per venirti incontro. Ora diciamo è venuto fuori che anche in Australia, dove la Apple ha esteso questo progetto per il diritto di riparazione, diciamo stanno venendo fuori delle cose improbabili. Sostanzialmente la Apple sempre ti devi pigliare gli strumenti che dice lei, ti devi pigliare le parti che dice lei, soltanto che la fornitura di questi strumenti e di queste parti è estremamente lenta, il che fa sì che se tu vai da un riparatore indipendente rispetto a mandare l'iPhone alla Apple, diciamo avrai un servizio più lento e probabilmente anche più costoso. Infatti uno dei problemi che è stato sollevato è che sostanzialmente la Apple carica talmente tanto i costi per le parti diciamo che in teoria dovrebbero essere scontate, che sostanzialmente i rivenditori non riescono a ripararlo al prezzo che fa la Apple. Questo semplicemente perché la Apple ovviamente gli rivende i pezzi a costo superiore a quanto sarebbe diciamo opportuno. E quindi per ora c'è una, in Australia sta venendo fuori una sorta di ribellione contro questo sistema della Apple, che tra l'altro diciamo ha un ha l'effetto diciamo ha una cosa in più che rende difficile ripararlo, cioè che lei che ripara gli iPhone, che l'Apple fornisce un quantitativo limitato di pezzi a credito. Cioè praticamente soltanto ai rivenditori viene fornito soltanto un numero limitato di pezzi prima che debbano comprarseli. E di questo fa sì sostanzialmente che o il rivenditore si compra un sacco di pezzi dell'iPhone a catasta, o sostanzialmente non è possibile averli in tempi ragionevoli. Questa cosa è finita addirittura a una commissione governativa che sta indagando sul caso, perché sostanzialmente il diritto alla riparazione, che è formalmente garantito, è oggettivamente non garantito dal comportamento dell'Apple in Australia. Staremo a vedere che succede.
E invece ci rispostiamo nel mondo del software rapidamente con un paio di notizie che riguardano la Microsoft. Forse non tutti sanno che probabilmente conoscete il concetto di file zip, cioè un archivio di più file messi dentro un solo file, che ha anche il vantaggio, forse ormai collaterale rispetto ad un tempo, di ridurne la dimensione. Cioè un tempo questo è il motivo principale, ormai sì. La dimensione forse è un aspetto
ormai
meno...
la dimensione per noi ormai c'è il cloud, la dimensione per noi è secondaria,
ormai
però...
c'è il cloud, infatti. Sì,
però
vai.
C'è una differenza che ormai forse l'uso maggiore dei file compressi o comunque è quello che ti permette di fare un archivio unico dei molti file.
Sì, esatto, quindi una specie di cartella
principale, sì, la cartella sì. Compressa diventa un unico file dentro cui ci sono tanti file, e quindi ti permettono di scambiarli senza dover fare attenzione a che non ti perdi pezzi, ecco.
No, ma non solo, un altro vantaggio collaterale che c'è è che questi archivi possono essere cifrati con una password. Fate attenzione, la cifratura di questi file non è mai stata nota per essere un granché, quindi si può mettere una password, ma consideratela come una password un po' all'acqua di rose. Questo si è sempre saputo, ma ciò nonostante a volte si è usata questa caratteristica non tanto come una vera caratteristica di sicurezza, ma come un modo per essere sicuri che sistemi automatici non si mettessero a guardare dentro a quel file. Questo perché vediamo quale può potrebbero essere un caso. Me ne vengono in mente vari, ma uno meraviglioso ci arriva da questo articolo da cui prendo notizia, di cui vi sto parlando, di un ricercatore di sicurezza che per lavoro deve analizzare molti malware. Ora, non è probabile che voi non vi sia mai capitato di mandare un malware in giro, ma è un incubo, perché dovunque fate girare dei malware ci sono sempre dei servizi che ti dicono: occhio che questa roba è un malware, e tipo te lo cancellano.
Sì, okay. Esistono molti servizi aziendali che sono integrati con i server di posta, in cui sostanzialmente tu non puoi mandare un malware, ma la cosa divertente è che non puoi mandare neanche pezzi di codice, perché magari loro pensano che il pezzo di codice è un malware. Quindi se tu mandi anche compresso, controllato, un file di testo che contiene un pezzo di codice che matcha per una qualche ragione con quello che loro pensano sia un malware, tu mai con la mail potrai trasferire questa cosa.
Sì, 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 esatto. Può anche capitare a volte, non mandando malware, poi dicono si viene tipo bloccati, no? Cioè, tipo si passano una gestione degli incidenti sulla rete. Insomma, cambiano veramente delle cose buffe per canalizzare malware. Quindi, qual è un trucco? Che se io devo mandarti un malware, se io lo metto dentro ad un file zip e ci metto una password, poi la password può anche essere tipo, no, fa malware, no, e poi te lo mando, però così nessuno me lo analizzerà perché c'è una password. Poi la password è banalissima, quindi tu ormai la sai, ce la siamo detti 100 volte, è sempre la stessa, e poi tu lo decripti. Funziona? Non più. Una volta funzionava, ma ora no, perché in realtà Microsoft controlla anche le password, cioè guarda anche dentro i file cifrati. Normalmente uno si chiede, ma nel senso, come fa? Si mette attivamente a cercare la password? Beh, più o meno, nel senso che va a guardare in tutte quante le comunicazioni, probabilmente nello stesso periodo o qualcosa del genere, se ci sono delle comunicazioni tipo la password di questo file è ciao 1234, e a quel punto dice, beh, allora ci provo, dai, sarà ciao 1234. Quindi non si mette a fare analisi avanzatissime, ma nel caso molto banale in cui la password viene comunicata insieme al file, che è un grande classico, in quel caso interviene. Tra l'altro fa anche qualcosa di più, perché qui c'è una storia che racconta una storia tragica che secondo me riguarda tipo 7 persone nel mondo come caso, perché questa persona, essendo sempre un ricercatore che analizza malware, ha cartelle e cartelle piene di malware. Quando ha fatto sincronizza di quelle cartelle sul cloud di Microsoft, quello le ha caricate, poi ha deciso che erano malware, le ha a quel punto cancellate, e poi la sincronizzazione gliele ha cancellate dal disco. No, perché se tu sincronizzi le cose, tu no, le carichi, poi le cancelli dal server, e ora anche il tuo computer cancella tutto quanto, e quindi si è perso così un archivio che probabilmente era importante per motivi di lavoro. Ma insomma, fa sta che il dato più vero, più importante per molte più persone, è che Microsoft fa questa pratica che ha una percezione di invasività, no? Cioè, è chiaro, come dire, sono cose in cui l'utente si aspetta.
Meno male che è una percezione, cioè.
Bene, nel senso, da un certo punto di vista uno si dice, ma se io quando ti mando un file mi aspetto che tu lo controlli per un virus, perché non dovresti fare così anche su uno zip cifrato? Cioè, nel senso, comunque ti ho chiesto di guardare se c'è un virus, te l'ho chiesto. Tuttavia, in fondo, intuitivamente gli utenti a volte si aspettano che questo avviene, e a volte no. Notare che questo vale per Microsoft, ma non vale nella stessa maniera per Google, che invece non controlla dentro i zip cifrati, ma più banalmente ti proibisce di inviare zip cifrati. Quindi diciamo, risolve il problema in tutta un'altra maniera. Sempre Microsoft, seconda notizia, qui si parla del motore di ricerca di Microsoft, sì. Bing, quello che qualche tempo fa si riteneva un eterno secondo dietro a Google, e che è ancora chiaramente secondo, ma che dopo, nel senso, la grande euforia di GPT chissà, potrebbe anche avere mire di come si dice, di rimonta, e che Microsoft in generale, Bing, se l'avete mai usato, e qualcosa mi dice che non l'avete mai usato, almeno la moda secondo me è che tra i nostri ascoltatori non viene usato, la media chi lo sa. Se avete mai usato Bing, avrete notato che Bing è più social di Google, tende a mettere in mezzo maggiormente, a dare maggiore importanza a quello che viene dai social media e cose simili, motivo per cui hanno ben pensato che dentro ad Edge, che è il browser di Microsoft, che poi sotto sotto è Chrome, ma hanno delle personalizzazioni loro, hanno fatto una bella funzionalità che se tu vai su una pagina che loro intendono come una fonte di creatori online, che per esempio dovrebbe essere Reddit o un canale di YouTube, cose del genere, loro lo dicono a Bing, così poi quando fai le ricerche su Bing loro possono integrare queste due informazioni. Tu cerchi il titolo di un video che ti piace e loro sanno che più probabilmente tu vorrai il video che viene da un canale YouTube specifico che tu segui o da altri ad essi correlati. Questo perché Microsoft ha molto meno controllo di Google come tracciamento online, quindi mentre Google ti segue tipo dappertutto, Microsoft per seguirti deve fare dei trucchi. Questa funzionalità era già un po' problematica perché richiedeva il fatto che essenzialmente Microsoft doveva a questo punto conoscere alcuni dei siti che visitavate. Il browser decideva quali, secondo una lista solamente predeterminata. Se non che ci deve essere stato un bug, evidentemente, e in realtà un bug o un bug fatto apposta, chi lo sa, a volte viene chiamata backdoor questa cosa, ed è un'espressione che mi piace, no? Questo misto tra bug e backdoor, cioè questo bug fa sì che in realtà tutti gli indirizzi vengono inviati a Bing, o una Bingdoor andrebbe chiamata in questo caso.
Sono queste interessanti cose in cui il bug produce un effetto che guarda caso è favorevole all'interesse dell'azienda contro quello dell'utente rispetto a quanto dichiarato.
E insomma, in questo modo, con questo bug, si è anche un po' fatto luce su questo tipo di funzionalità e quindi quali sono anche i futuri indirizzi commerciali, che poi sono in linea con quelli presenti, che Edge e Bing perseguiranno.
Sì, diamo l'ultima notiziola, così finiamo entro l'orario previsto. L'ultima notiziola è una notizia quasi comica, diciamo, che riguarda una delle più importanti coalizioni anti-pirateria del mondo, la ACE, che sarebbe la Alliance for Creativity and Entertainment. Praticamente questa società è una società che si occupa ovviamente di combattere la pirateria e tra l'altro c'ha una pagina che gestiva una pagina su cui c'erano dei redirect da Google che si chiama Watch Legally, che serviva per
guarda legalmente
serviva sostanzialmente per dare suggerimento agli utenti che si apprestavano, secondo appunto la società, a scaricare qualcosa, di vedere le cose in maniera legale. Quindi sostanzialmente questo avveniva un redirect da
come si chiama, quindi
Watch Legally.
No, sì, perché l'ho cercata su Google ma non la sto trovando.
Esatto.
Scritto come
Watch Legally.
Legally, boh, non la trovo, vabbè.
Sì, ma infatti non la trovi, la notizia è proprio questa, perché praticamente quello che è successo è che praticamente questa agenzia come funzionava? Funzionava che quando tu andavi su dei siti che permettevano di scaricare delle cose, venivano fatti dei redirect a questa pagina. Peccato che la
e la redirezione, quindi il fatto, no, che quando tu clicchi su un link poi va su un'altra pagina, in genere implica anche un trasferimento di reputazione su un motore di ricerca. Vediamo, esatto, se ci azzecco con il seguito.
No, non ci azzecchi tantissimo, perché la cosa è ancora più comica, perché appunto la ACE non è l'unica società che si occupa di e combattere la pirateria. Ce ne sono altre che, diciamo, invece di fare il redirect utilizzano un'altra cosa che si chiamano takedown, cioè abbattono le pagine
che fanno
richiesta, diciamo, ai provider DNS, in genere, o altre cose. Già ne abbiamo parlato varie volte di queste cose, per rendere non raggiungibili determinate pagine. Quindi sostanzialmente che cosa è successo? E in questo caso, diciamo, in questo senso c'è azzeccato, che praticamente Watch Legally è stata messa assieme in quanto redirect di pagine dove c'erano materiali piratati, è stata messa da un sistema rivale, è stato inserito come nell'elenco delle pagine che infrangevano il copyright. E di conseguenza gli è stata fatta una richiesta di takedown ed è stata tirata giù da Google.
Questa cosa è veramente interessante, perché praticamente, dato che sono servizi indipendenti, alla fine queste sono società private che lavorano per gli editori o per, diciamo, per i provider, per fare questo servizio, però alla fine società private, quindi non è che hanno nessuna, non è che c'è una necessità di coordinamento da qualche parte, ognuno lavora per i fatti suoi. Quindi sostanzialmente si è venuto fuori che il combattente numero uno della pirateria è stato abbattuto dal combattente numero due, perché appunto, usando la tecnica redirect, i suoi redirect venivano visti come redirect di pagine che distribuiscono materiali protetti da copyright.
Bene, e con questa notizia direi comica, andiamo a concludere la puntata di oggi, quando sono le 10.54 di domenica 21 maggio. L'idea nella presa termina qui e vi dà appuntamento a chi lo sa, perché insomma in realtà non ci siamo ancora mai capiti per motivi organizzativi nostri, ma sicuramente sarà una domenica. Tu mi stai dicendo delle cose che io però non...
Io stavo suggerendo la settimana prossima.
Va bene,
tanto per essere ancora più regolari, dopo
va bene, allora sarà la settimana prossima, il 28 maggio l'Edina della Presa tornerà in onda dalle ore 21, ma comunque anche quando non ci siamo noi troverete in replica sempre qualche cosa che noi selezioniamo e che ci pare possa essere interessante. Che altro dire, che per questa sera il palinsesto di Onda Rossa termina qui e si riparte da domattina alle ore 8 con la rassegna stampa. E vi ricordo anche che la radio che avete ascoltato non vive della pioggia di soldi dal cielo, ma dell'impegno di chi la manda avanti e di chi la ascolta, grazie a cui contributi economici questa radio può vivere da 46 anni senza padroni né pubblicità, e quindi vi invitiamo a farlo. Tra l'altro il compleanno si avvicina, quindi mettiamoci una mano sul cuore e una sul portafoglio. Un abbraccio a chi ci ha ascoltato finora, uno ancora più grande a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao
ciao.
Se era uno spoletto di apprezzamento, ringraziamo, altrimenti invitiamo a richiamare. Se era uno squilletto per richiedere quello il pull up and come again, come si dice una volta, io lo faccio lo stesso. To the sun.